24 mattino.
È mercoledì 26 giugno, sono le 8, 18 minuti e 40 secondi e c'è Paolo Mieli in linea. Ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno, oggi me la prendo con gli organismi internazionali, l'ONU, la Corte dell'AIA. L'ONU che ha fatto? Questo fine settimana a Doha, in Qatar, si terrà la terza conferenza delle Nazioni Unite sull'Afghanistan. Alla prima, tenutasi, ne parla Carlo Nicolato sul Libero, alla prima, ma ne parla anche il Foglio, tutti i giornali, anche se non...
C'è un bellissimo pezzo, fammi dire, della bravissima Lucia Capuzzi su Avvenire, anche, tra le altre cose.
L'ho visto, infatti ne parlano, però sono tutti nascosti rispetto all'entità della cosa. Dicevo, a questa prima conferenza tenutasi nel maggio dello scorso anno, i talebani che governano il paese da 3 anni non sono stati invitati, e bon. Alla seconda di febbraio scorso si sono rifiutati di partecipare lamentando la presenza al summit di attivisti per i diritti umani. Alla terza, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per convincerli, ha consentito che alla conferenza partecipino solo uomini e non si parli dei diritti delle donne. Ma ti pare, te, si fa la conferenza sull'Afghanistan, sono 3 anni, ti ricordi le promesse quando uscirono le truppe occidentali dall'Afghanistan, che tutto sarebbe stato sorvegliato, si piegano, non devono essere presenti le donne. Ovviamente le donne tacciono, insomma, ormai che le manifestazioni femministe siano solo politicamente motivate da cose che con le donne non hanno nulla a che fare, a me questa sembra una cosa gravissima. Un'altra cosa grave è che la Corte dell'AIA ha emesso un mandato di cattura e un'incriminazione di Shoigu, l'ex ministro della difesa russo, e Gerasimov per il macello che hanno combinato in Ucraina. Gerasimov è il capo dell'esercito. Ora, Shoigu, come ho appena detto, è ex ministro e se ne accorgono 2 anni e mezzo dopo. Veramente a noi era tutto evidente, a noi, chiunque guardasse la televisione. Ora non voglio fare paragoni con il fatto che al primo ministro e al ministro della difesa israeliani Netanyahu e Gallant questo mandato è arrivato immediatamente, però c'è una questione di tempi, di opportunità, che mi fa sospendere il giudizio. Ecco, me lo concedi di sospendere,
sì,
il giudizio?
Sì, perché a te è concesso tutto.
Tempi sono...
Caro Paolo, a te è concesso tutto.
Molto bene. I tempi sono tanto, perché Shoigu è sparito dall'orizzonte, Gerasimov da tempo non viene neanche più nominato. A proposito di Assange abbiamo detto tutto ieri, ma oggi vedevo che tutti i giornali americani dicono attenzione, perché Assange, per essere liberato, ha patteggiato riconoscendosi colpevole di almeno uno dei reati principali che gli venivano contestati, e questo per la libertà di stampa in America non è un bene, nel senso che quella sentenza fa giurisprudenza, no? Il fatto che lui si sia riconosciuto colpevole, quando lo rifarete voi, miseri e sconosciuti, questa cosa vi si ritorcerà contro, nel senso che quella conferenza verrà citata su von der Leyen, Costa, Kaya Kallas e Metsola, nominate, sorvolo perché ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Comunque è un ottimo quadretto, mi sembra di capire dai giornali che Meloni abbia ottenuto una vicepresidenza importante per partecipare poi al voto, ma adesso aspettiamo a commentarla quando terrà la vicepresidenza. Nel frattempo vorrei dire 2 o 3 cose a proposito di Giorgia Meloni e la Russia. Ieri Meloni si è presentata molto eccitata, molto cattiva, dicendo che le fanno delle caricature a testa in giù, che le hanno detto stronza, che su, che giù. E nello stesso tempo la russa ha insistito sul fatto che il doppio turno non lo convince, anche oggi fa un'intervista a Monica Guerzoni, molto ben argomentata, sul Corriere della Sera. E permettetemi di dire, guardate, ci sono 365 giorni l'anno. Il giorno dopo che avete perso le elezioni, o comunque che non sono andate per il verso giusto, non è il giorno giusto per fare, per scoprire che ti hanno detto stronza o per che ti fanno le caricature in testa in giù. Tra l'altro la Schlein ha avuto un buon argomento, se c'è una cosa che la Schlein non fa è fare questo tipo.
Sì, ma il riferimento era, il riferimento, Paolo, era una parlamentare dei 5 Stelle che in aula l'altro giorno ha detto
allora siccome lei ha polemizzato con la Meloni, si è rivolta con la Schlein, si è rivolta alla Schlein, dici poi cara Schlein ti allei con i 5 Stelle che fanno questo tipo di cose sbagliate, ma insomma mi è sembrato fuori fase, è il giorno sbagliato per fare una polemica sia sul doppio turno sia sugli insulti, perché il giorno che tu hai perso le elezioni devi essere autoironico, se vuoi dimostrare che sei tranquillo, che la cosa non ti ha turbato, che andrai avanti, soprattutto la terza cosa, è il giorno in cui devi con signorilità ammettere che hai preso una botta e non importa, insomma ne hai parlato tu stamattina, questa botta tra l'altro può essere considerata una botta non decisiva, comunque l'hai presa 6-0, non è che sia una cosa non evidente.
Sì, quello che dici, Paolo, scusami, è giusto per capire, proprio come ragionamento di tattica, cioè dal punto di vista tattico intervenire in questo modo all'indomani di un voto che comunque non è andato bene è sbagliato proprio dal punto di vista tattico, no? Mi sembra che...
Mamma mia, come l'hai detto meglio di me, guarda, ecco, esattamente così, vorrei poter trovare le tue parole e la tua efficacia. Sì. Invece quello che mi piace è la controffensiva di San Giuliano che rimbalza sui giornali per la nota gaffe su Colombo e Galilei e rimbalza su vari giornali, lo metto tra virgolette, che si sono voluti divertire a vedere le gaffe dell'altra parte. Primi tra tutti, come abbiamo appena detto, sono i 5 Stelle, articolo molto divertente di Salvatore Merlo sul Foglio, che li elenca: il famoso porto di Madrid, il mar Mediterraneo in Russia, i tunnel chiusi che però funzionano col trasporto tridimensionale, il falso allunaggio, le sirene, i chip sottopelle, i condizionatori generatori di pille, poi ancora Mr. Ping, il dittatore venezuelano Pino Cette.
Quella era bellissima, quella che... era bellissima. Io,
sì, ma anche Mr. Ping era bella.
Sì, è vero, è vero.
Nonché Giuda scambiato con Barabba, eppure Dio che creò la terra in 3 giorni.
Sì.
E poi, come diceva Machiavelli, è errare umano, perseverare diabolico. Questa è una frase... Sono per sempre quelli del virus che diventa virus, quelli del soddisfando, quelli del noi volessimo fare un referendum, quello che la Francia è una democrazia millenaria, quello che, sì. Quelli che proponevano le Marche in Molise, Matera in Puglia e Kabul in Iraq, quelli che siamo fatti al 90% di acqua, che anche quelli del fantastico e irripetibile, la prego non indulgi. l'unica cosa. Altri, come questo è Salvatore Mello sul Foglio, altri come Mascheroni sul Giornale vanno invece sugli scrittori e scoprono o riscoprono, questo era proprio il dossier di San Giuliano, che Roberto Saviano ha scritto qual è con l'apostrofo, che Corrado Augias, leggo, non se ne abbiano male perché anzi sono convinto che non sia vero, ha copiato integralmente il finale del suo disputa su Dio dalla creazione saggio di Howard, Edward Wilson, il biologo più famoso del mondo. Hanno continuato a invitarlo e riverirlo. A una grottesca dissertazione fiorentina di recente ha sbagliato a collocare la crociata degli Albigesi soltanto di 5 secoli. Massimo Giannini ha confuso, sempre secondo San Giuliano o secondo Mascheroni, ha confuso il cavallo di Caligola con un esilarante cavallo di Catilina. Letteratura ha scritto che l'amore dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Edgar Allan Poe, peccato che sia il capolavoro di Robert Louis Stevenson. E poi, destinatario proprio bersaglio fisso, Chiara Valerio, per il suo libro Chi dice e chi tace, che è il libro che tutti i giornali dicono che vincerà il premio Strega. Adesso comincia l'estate con i 3 premi, no? Premio Strega, che starà all'inizio di luglio, a fine luglio premio Viareggio, i primi di settembre premio Campiello, e il premio Strega è quello sotto obiettivo. E Chiara Valerio è data da tutti come sicura vincitrice. Quando uno è data come sicura vincitrice, ti dico io la mia previsione, vedrai che vincerà Donatella di Pietrantonio, una sua rivale, perché gliela tirano troppo. Oggi, oltre a tirargliela Gnocchi sul giornale, gliela tira pure la Mancuso sul Foglio, che la prende sempre in giro, quella frase della "avevo un taglio di capelli educato ma ventoso", c'è una frase che ha colpito tutti, questo taglio di capelli educato ma ventoso è anche nell'articolo della Mancuso, ed è talmente tirata in mezzo che Adriano Sofri, che sta a Odessa per parlare dell'Ucraina, ha dedicato, dice che si è portato appresso il libro di Chiara Valerio, che invece a lui piace, sempre sul Foglio lo fa, forse anche per bilanciare l'articolo, dice guardate che non è un brutto libro. Dice volevo dire questo mentre stavo partendo per l'Ucraina, insomma dedica l'articolo dall'Ucraina, 3 storie,
Chiara Valerio
al centro, no in parte è solo Chiara Valerio, poi si piace per quello che capita all'Ucraina. Ma prima di chiudere su Chiara Valerio, secondo me ti dico, gliela tirano perché questa storia sicura vincitrice del premio Strega, sicura vincitrice. Chiara Valerio, il primo che ha iniziato a bersagliarla è stato Marco Travaglio, che quasi ogni settimana, anche lunedì scorso, prende dei passi piuttosto oscuri del suo fraseggiare e glieli rimbalza in modo molto ironico e caustico. E lo fa da quando Chiara Valerio è stata indicata come ispiratrice di Elly Schlein, quindi c'è anche della politica dietro la questione Valerio. Ma io voglio chiudere su Cinecittà, perché a Roma si occupano di che? Di nomine. Roma è la capitale.
In parte di nomine, perché ieri abbiamo trasmesso questo audio bellissimo, e raccomando il video agli ascoltatori del sindaco di Roma che presenta Cestò, che è il nuovo cestino dell'immondizia di Roma, che è quello in ghisa. Sì, è vero, e questo è collaterale alle nomine, naturalmente. Prego Paolo.
Non venite mai più a lamentare, cari ascoltatori, del fatto che non trovate lavoro, che in Italia non si trova lavoro. Andate a Roma, mettetevi nell'ambito del PD e un posto lo trovate, perché lì fanno nomine a tutto spiano, è un nominificio. Adesso è la volta di Cinecittà, dove secondo il Messaggero, un bellissimo articolo di Gloria Satta, che è una delle più informate giornaliste d'Italia, almeno su questa questione, se ne starebbe per andare Nicola Maccanico, che si è dimesso da amministratore delegato e direttore generale, e il suo posto verrebbe preso da Giuseppe De Mita, figlio di
Mi dicono questi due cognomi, Maccanico. Questi due cognomi, Maccanico e De Vita, mi dicono qualcosa, Paolo. C'è
allora,
qualcosa che mi suona.
Io li conosco entrambi, soprattutto Maccanico, e Maccanico, io vorrei lavorare tutta la vita con Maccanico per quanto è bravo. No, davvero, è un gigante in questo tipo di mestiere. Però mi domanda, adesso guardandolo dall'alto, ma che effetto fa per i lettori vedere che il figlio di Maccanico, cioè l'ex segretario generale del Quirinale, persona era stato anche per un attimo per diventare presidente del Consiglio, viene sostituito dal figlio di De Mita, che non c'è bisogno che racconti chi è. Non può apparire che quelli nominano i figli dei potenti.
No, ma no, cioè, ma no, è tutto. No, guarda, Paolo, io non sono. Guarda, secondo me è fatto tutto sulla base di CV e qualità personali.
Sì, ma lì c'è per esempio Chiara Sbarigia, che è l'attuale presidente. Come mai non l'hanno presa in considerazione, poveretta, tra l'altro una donna, siamo tutti il figlio di Maccanico viene sostituito dal figlio
nipote, mi dicono nipote, nipote di Ciriaco,
sì.
non
sì,
figlio
nipote,
sì,
vabbè, io pure c'ho un nipote, ti assicuro, molto bravo, e visto che sto nel giornalismo, io dico, ma scusami, per la direzione del Corriere della Sera, il giorno
della Rai,
cui mi auguro lontanissimo, Luciano Fontana lascerà la direzione, ma mio nipote, scusami, non
mi sembra giusto.
Ti giuro, è bravissimo. Non vorrei che qua nel giornalismo il cognome faccia ostacolo, nella politica e nelle cariche a Roma. Comunque, se volete lavorare, essere ben pagati e spassarvela, perché poi si tratta sempre di nomine nel cinema, l'auditorium, la mostra del cinema, sono anche nomine
belle,
che si sta a contatto con attori, attrici. No, non è palloso, ma andate a Roma, invece di lamentarvi a Bergamo, a Pescara, così, andate a Roma.
Tessera del PD ed è fatta.
In quel giretto e ve la cavate.
Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao, grazie.
Ciao.
24 mattino.
Si calcola, dato di Nomisma e Federcasa del 2019, ma con date riferite al 2016, perché in realtà poi i numeri veri e propri non ce li abbiamo, che siano circa 30.000 gli immobili occupati nel paese. Avete capito di cosa parliamo questa mattina? Non entriamo nel dettaglio di Ilaria Salis e di tutta la discussione, o meglio, della discussione sì, non entriamo nel dettaglio di Ilaria Salis e dell'occupazione della casa, se le debba essere pignorato o meno lo stipendio da europarlamentare per pagare gli affitti delle occupazioni abusive che ha fatto, ma in realtà il suo partito Alleanza Verdi Sinistra nei giorni scorsi con Nicola Fratoianni ha detto occupare le case non deve essere più reato. Ne parliamo questa mattina con Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, capogruppo in Commissione Bilancio della Camera. Buongiorno Grimaldi e benvenuto, eccoci.
Buongiorno.
E Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia. Buongiorno Spaziani Testa, bentornato, eccoci. Ci sente? No, vabbè, insomma, ma tanto c'è. Eccolo qua. Allora Grimaldi, perché non dovrebbe essere reato?
Beh, intanto facciamo un passo indietro. Le case vuote in Italia sono più di 10 milioni, ci sono davvero dei numeri esorbitanti, cioè ci sono circa 650 famiglie.
Mi scusi Grimaldi, al viva voce o l'auricolare, se ce l'ha mi fa la cortesia di toglierlo per favore, che l'audio sennò è fetido.
Dicevo che ci sono 650.000 famiglie che sono in lista d'attesa, ce ne sono quasi 1.200.000 che sarebbero beneficiari di case popolari, e ci sono dei numeri esorbitanti anche di quelle che sono le case, diciamo, non assegnate e tra virgolette libere. Faccio un esempio: nella sola Milano, se lo scorso anno sono state assegnate 1.200 appartamenti, ce ne sono 13.000 vuoti. Sto parlando di ALER, quindi in questo caso di edilizia pubblica, che non ha assegnato, cioè vuol dire che a ogni assegnazione ce ne sono 12 che non vengono assegnate. Questo solo per restare, diciamo, dentro i dati reali. Che cosa diciamo da tempo? La nostra proposta è semplice, la nostra proposta non è prendetevi una casa, la nostra proposta è di utilizzare tra l'altro tutti anche i resti, diciamo, del PNRR e degli investimenti per rimettere, diciamo, in sicurezza quegli immobili, per fare in fretta, diciamo, visto che è un problema cronico, cioè siamo parlando di un problema che abbiamo da più di 20 anni, cioè di tantissimi immobili che non sono assegnati, ma spesso vengono occupati perché vengono murati, vengono tolti, diciamo, anche i sanitari in attesa di ristrutturazione. Ecco, questa è spesso la situazione, perché se guardiamo.
E quindi, Grimaldi, mi scusi, per tornare a bomba, l'idea vostra è che l'occupazione, quella che voi immagino e voi definiate di, aperte virgolette, necessità, chiuse virgolette, vada depenalizzata, ho capito bene?
Ma diciamo che Ilaria Salis ha voluto mettere il dito in una piaga, perché è chiaro che lei non ha occupato per 16 anni un immobile, ha aiutato una famiglia in quel caso che era stata lasciata, diciamo, senza alternative, perché poi ci sono città e città. Io ho fatto parte per più di 5 anni di una commissione emergenza abitativa. Chi ha un calo ponderale di più del 50% dovrebbe vedersi assegnato entro 30 giorni una casa popolare. Questo non avviene in Italia, non avviene, e non ci sono tra l'altro meccanismi come in tutte le città. Torino per esempio c'è, che se c'è un minore a carico i servizi sociali trovano una soluzione anche temporanea, fra cui anche i cosiddetti alberghi sociali. Quello che diciamo è sì, evitiamo di criminalizzare, diciamo, la povera gente, e non è che la soluzione è dargli le chiavi di una casa non ristrutturata e dica prendetevela. Non è questo l'oggetto e non è neanche questa la provocazione, però facciamo, non diciamo sciocchezze sui debiti di Ilaria Salis, perché è chiaro che lei non ha fatto l'occupante abusiva per 16 anni. E se mi sta chiedendo se devo scegliere fra chi toglie l'emergenza abitativa, toglie i fondi della morosità incolpevole, toglie i fondi degli affitti calmierati, cioè questo governo, e chi lotta per la casa, non ho dubbi.
800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Come capite, perché qualche ascoltatore dice: ah sì, quindi non parliamo di Salis, perché quasi a dire che c'è una sorta di censura. No, signori miei, perché il singolo caso è meno interessante rispetto alla questione generale, che è la questione abitativa, la questione della casa e così via. Come avete sentito, Grimaldi ne ha parlato, immagino ne parlerà anche Giorgio Spaziani Testa. Prego, Spaziani Testa, eccoci.
Ma mi sembra che l'onorevole Grimaldi, non so, faccia una piccola marcia indietro rispetto a quello che è stato detto, e va ribadito che non solo l'onorevole neo-onorevole Salis ha, diciamo, rivendicato la pratica dell'occupazione abusiva e altri reati, ma anche il segretario di Sinistra Italiana Fratoianni ha detto quella cosa che il nostro moderatore ricordava, cioè io leggo un'ansa del 21 giugno in cui di fatto dice che non deve essere reato occupare un immobile. In ogni caso è evidente la difesa di una pratica che è illegale, oltre che diciamo violare, insomma, una serie di diritti. Quando si tratta di immobili privati, anche il diritto di proprietà; quando si tratta di immobili privi pubblici, i diritti di cittadini che sono in attesa e che attendono. Qui si tratta di affermazioni gravissime che vanno assolutamente condannate, perché la deriva di tutto ciò è terribile. Allora, facciamo un esempio solo nel nostro settore, proprio nel settore delle locazioni. Io chiedo all'onorevole Grimaldi e all'onorevole Fratoianni: con la stessa logica, il proprietario che non riesce a rientrare in possesso della casa al termine della locazione o in caso di morosità, e che attende, spende soldi e non ne prende, dovrebbe fare una cosa: entrare in quella casa, prendere la persona che è dentro, fare anche qualche azione violenta, perché altrimenti non esce quella persona, e farsi giustizia da sé. Allora, la risposta alle inefficienze pubbliche è l'unica cosa sulla quale sono d'accordo con l'onorevole Grimaldi, cioè che ci sono tante case popolari non assegnate, ma la risposta a maggior ragione quando si è istituzione, cioè politica, perché prima la Salis non era istituzione, era altrettanto grave, ma adesso è ancora più grave difendere queste posizioni. La risposta non è prendersi le case, la risposta è fare ogni azione perché il pubblico faccia il suo dovere. In questo caso metta a disposizione le, a me risulta, oltre 100.000 case popolari non disponibili, che è una vergogna, e poi faccia tutte le cose che servono per dare a chi ha bisogno lo spazio di cui appunto ha bisogno. Il resto è illegalità gravissima che può portare a derive come quelle di alcune città degli Stati Uniti, dove viene ormai tollerata anche la razzia nei supermercati perché c'è chi ha bisogno, c'è chi non so che cosa. Non bisogna andare in questa direzione.
Una pausa.
24 mattino.
Forse all'inizio abbiamo messo anche di fare una distinzione che però è fondamentale, ovviamente. Parliamo di due distinti, mi viene da dire, tipi di occupazione, ma semplicemente classificabili in base alla proprietà dell'immobile. Alcuni sono di proprietà dello Stato nelle sue varie articolazioni, l'ALER nella fattispecie della regione, ci sono anche delle case popolari, per esempio, del Comune di Milano, delle case popolari delle singole amministrazioni comunali o regionali, e l'altro sono le occupazioni di immobili di proprietà di singole persone. Questo cambia, mi viene da dire, anche, no, banalmente, appunto, per quello che rappresentano, per il problema che rappresentano. Ci parlava prima, appunto, Spazzini Testa, della questione dell'inefficienza del pubblico. Grimaldi, anche se vuole, in risposta a Spazzini Testa, cioè qua c'è una questione. Innanzitutto tenere ben distinte le due cose, evidentemente. C'è una domanda che viene sollevata da molti ascoltatori in merito alle case popolari. Dicono: ma quando l'occupazione avviene da parte del più forte, aperte virgolette e chiuse virgolette, ha capito cosa intendo, no? Quelli che entrano nella casa popolare, se la occupano, poi hanno una famiglia e ci restano dentro, magari sottraendola delle persone che invece sarebbero in lista, o addirittura persone che dentro già ci vivevano e quindi approfittano di 2 settimane di vacanze e ci entrano dentro. Là come ci si regola?
È così, ma proviamo a fare informazione vera. Cioè, ci sono una casa su 100 di quelle occupate e ce ne sono, ripeto, nella sola Milano 13.000 non assegnate. Di quelle 13.000, ma mica sono occupate, semplicemente non vengono ristrutturate, e spesso quelle occupate, provava a dire la Salis, non vengono mica assegnate, non le stanno mica riassegnando a qualcuno, a quelli che sono in lista d'attesa. Spesso sono immobili considerati fatiscenti, appunto senza infissi, senza magari sanitari, e vengono occupati. Allora, quello che dice, provocando, è: invece di dare la colpa ai movimenti per la casa, sarà più scandaloso il fatto che ci sono più di 1 milione di famiglie che non hanno risposta all'emergenza abitativa? Possiamo dirci che i numeri italiani sono i più bassi d'Europa, con al massimo il 5% di edilizia popolare, quando in tutta Europa andiamo a 2 cifre? Possiamo dirci che è uno scandalo che se una casa viene assegnata ce ne sono altre 13 vuote che non vengono assegnate nella stessa città? Questo è il punto. Allora io dico a questo governo: avete tolto l'emergenza abitativa e il fondo per la morosità incolpevole, avete tolto il fondo per il contributo agli affitti, non mettete 1 euro per la ristrutturazione delle case popolari, non mettete 1 euro per le nuove case popolari, non mettete neanche il blocco alla vendita di quelle case popolari. Qual è il programma per la casa? Fare come dice Salvini, cioè utilizzare i sottotetti e magari fare una sanatoria, come se lì non ci fossero già la gran parte degli ultimi, di quelli immigrati che vengono sfruttati magari poi a giugno, luglio, negli stessi campi? Mandate a Torino a vedere chi sta nei sottotetti e che cosa prova a fare Salvini con quella sanatoria. Allora, io credo che siamo davanti a una grande emergenza, che è l'emergenza democratica di un paese che non parla di case popolari, non lo fa da anni. Allora io lo dico, e lo dico da fiero sostenitore dell'emergenza abitativa: la Pira, che era un sindaco democristiano, diceva che la proprietà privata, come la Costituzione, ha dei limiti, e se un immobile rimane vuoto, a proposito invece di proprietà privata, vogliamo iniziare a dire che in questi 20 anni non c'è stata una ricognizione di tutte le case sfitte? Possiamo dirci che la vicenda delle tasse su quella casa non basta? No, io vorrei parlarne, però, sinceramente.
Sì, è bello, lo sta facendo anche Grimaldi, però abbia pazienza, lo sta facendo, mi pare, no? Cioè, no, no, perché sembra, no, quasi, ma sembra quasi che stiamo qua a censurarla.
Non di cose finte,
no, ma siamo
di
qua.
Casa, non di cose finte, di casa.
Ma infatti, di quel, abbia pazienza.
Ma
Grimaldi, mi scusi, solo un attimo, abbia pazienza. È dall'inizio della trasmissione che parliamo di questo. Ho detto non parliamo della Salis, ma parliamo di questo. È dall'inizio della trasmissione. Non mi dica, abbia pazienza. Allora, Renato, se non sbaglio, da Napoli, per favore, Renato. Via.
Sì, buongiorno.
Prego.
Non sono Milan, io la chiamo.
Non sono Milan, vabbè, ma va bene lo stesso. Prego. Scusa, sì, non c'è problema.
Io segnalo questo, che io chiamo da Napoli, sono in un appartamento del comune di Napoli. Ho chiesto una voltura perché morì mia madre 17 anni fa. E questa pratica di voltura non è stata mai conclusa. Poi c'è il problema della manutenzione degli immobili, dell'immobile. Io parlo del caso mio personale. Io ho segnalato attraverso la PEC per ben 3 volte, 3 anni fa, all'ente gestore della manutenzione.
Mi scusi, da quel che ho capito, lei è sostanzialmente un occupante abusivo di un'abitazione, in sostanza.
No, io sono stato costretto a occupare un altro immobile libero e non assegnato. Sono stato ospitato da un nipote mio che è andato via e ha ospitato me in considerazione delle gravi condizioni igienico-ambientali dell'appartamento. Io ho 3 figli minori. Ho richiesto un intervento manutentivo all'ente che gestisce e che cura gli immobili dove sono io. Per 3 anni non è mai venuto nessuno. Siamo stati costretti a essere ospitati presso un'altra abitazione, sempre di proprietà del comune, e questa è diventata un'occupazione, chiaramente.
Sì. Allora, Renato, la ringrazio per il suo racconto, che secondo me tiene i riflettori su, se vogliamo, quello anche che diceva Grimaldi, sul quale mi sembra che spaziani testa si possa trovare, al di là dei ragionamenti sulla proprietà privata, che so che la troveranno ampiamente contrario, si può trovare una linea di ragionamento e di dialogo, è quello che ci dicevamo prima, cioè qua c'è un problema di edilizia, quella che chiamavamo una volta edilizia popolare, edilizia pubblica, chiamiamola come vogliamo, che è aperto sia in termini di manutenzione sia in termini di costruzione, forse. Prego, spazio di testa.
Di costruzione si può verificare se serve, magari non costruzione proprio sul nuovo territorio, ma insomma riutilizzo di immobili esistenti. Ma la prima cosa da fare è per l'appunto quella di mettere a disposizione di tutti le case che già ci sono, quindi quelle vuote, non assegnate, che sono tantissime. A me risulta, ripeto, circa 100.000, dato comunicato da Federcasa in una riunione al Ministero delle Infrastrutture. E poi anche gestire meglio quelle attualmente occupate, nel senso che non ci sono solo quelli che sono entrati con la forza, ma ci sono spesse volte, per le inefficienze degli organi pubblici, locali, nazionali, persone che non hanno più diritto di essere in quegli immobili. Quindi il problema dell'efficienza della edilizia economica popolare in Italia c'è e va risolto. Però insomma, non bisogna farlo prendendosi quello che lo Stato magari non dà con efficienza.
Allora, dobbiamo chiudere, avrei dato ancora più spazio ad entrambi per continuare a ragionare intorno a questo e poi anche intorno ovviamente alla parte privata, all'occupazione di case private, che avrebbero ampliato ulteriormente il ragionamento, ma guardate, ci torneremo, perché poi, come mi sembrava che sottolineassero tanto Grimaldi quanto Spaziani Testa, il problema c'è, esiste e lo si percepisce, lo percepiscono tutti. I ringraziamenti, Paolo Corleone in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Voi, se vorrete, i nostri canali social Facebook, Instagram, X e anche Reddit, da poco c'è il subreddit di 24 Mattino, dove facciamo qualche chiacchiera ogni tanto. Il GR a domani alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.